Beh, avere una comunità in cui si vive da tanti anni è un bel vantaggio, nel senso che evita tanti problemi davanti a temi così complicati, non si sa bene cosa dire, da dove partire, se ci si capisce, se si può liberamente, no? E d'altra parte il fatto che da tanti anni in qualche maniera ci si ascolti, dopo non è detto che siamo in sintonia sempre, ma il fatto di essere abituati anche a chi parla, la maniera in cui parla e così, ci ha guadagnato comunque anche dei criteri di interpretazione, no? Anche molti itinerari fatti sulla Bibbia e molti cammini mariani, e varrebbe la pena proprio di non perdere, di approfittare di questo guadagno, di questi punti di osservazione che con fatica ci siamo guadagnati nell'interpretare la parola di Dio e quindi anche i criteri di una lettura mariana della parola di Dio, no? Perché la partenza è lì, penso. E per esempio ci vorrei tornare ancora una volta su alcuni di questi criteri, mi sembrano fecondi poi di tante conseguenze spirituali e pastorali, no? Cioè, in questi giorni in certi luoghi della diocesi si sta discutendo su questo spingere di fenomeni di presunte apparizioni mariane, dalle Ghiaie al Monte Misma, a Vigolo, cioè c'è tutto uno spingere, no? Tutti stanno ascoltando Maria, tutti si fanno fotografare mentre le danno la mano, eccetera, eccetera. E effettivamente queste sono richieste difficili da gestire, perché non si ha il coraggio o non si ha la forza di alcuni criteri per i quali si può dire: voi date la mano a chi volete, la Madonna dica quel che vuole, anche lei, poveretta, cosa le devo dire? Ma la Chiesa deve pur dire in qualche maniera che sta interpretando la parola di Dio così, no? E invece appunto la difficoltà viene proprio dallo scegliere i criteri, no? Dico per esempio il criterio di leggere la scrittura come un unico libro e quindi assolutamente di non andare a tirar fuori le citazioni mariane dalla scrittura e poi farsi una teologia di Maria a frasi, a titoli, no? Non isolare mai un passo, un tema, ma in qualche maniera di tutto ciò che si prende dalla Bibbia recuperare il discorso di Dio all'uomo, il senso della rivelazione, ha una logica, no? È una logica complessiva, è un discorso che parte e finisce la Bibbia. E in questo leggere l'uno alla luce dell'altro testamento. E quindi leggere Maria come compimento di Eva, la liturgia è saggia, eh? Leggere Maria alla luce di Eva e di tutte le altre donne della scrittura, come Cristo del resto, è comprensibile solo come compimento di Adamo. Cosa potremmo dire di Cristo se non dicessimo dell'uomo? Ditemi voi cosa sarebbe, che difatti tante volte è proprio così, quella roba, quella gelatina lì che sta su in aria, no? Senza l'antica storia di Eva, cosa sarebbe la novità di Maria? Difatti è più novità per nessuno, non commuove più nessuno i racconti del Vangelo, bisogna che faccia qualche scoperta per raccogliere interesse, no? E l'altro criterio, leggere la storia di Maria, proprio per questo, perché la Bibbia saggiamente fa riferimento ad Adamo e ai tutti della fine, proprio per questo, leggere la storia di Maria in un continuo riferimento alla storia di nostra madre, di tutte le madri di questo mondo e di tutte le donne di questo mondo e gli uomini di questo mondo. Sono criteri elementari, no? Perché la parola che prende carne in Maria è la stessa che in modi diversi, infiniti, prende carne nelle vicende delle nostre storie. Benedetta tu tra le donne, tutte le generazioni ti chiameranno beata. L'idea della liturgia di celebrare insieme Eva e Maria è saggia, appunto. E allora, per guardare Maria bisogna guardare Eva, e non soltanto dicendo che schifo Eva, è messa lì proprio per far vedere cosa non è Maria. Sì, è messa per differenza, ma è messa appunto per un compimento. La madre dei viventi, la donna che è agli inizi di questa prodigiosa avventura dell'ominizzazione e dell'umanizzazione. Questa è la madre dei viventi, Eva, testimone del tesoro umano, portatrice della promessa per tutti, per tutta l'umanità, appunto. Se mi date un'estrema confidenza, vi dirò, non scandalizzatevi, vi dirò che penso al commovente scheletro di Lucy, di questa bambina africana, questa ragazza africana, trovata in Etiopia, come una delle più preziose reliquie dell'uomo, una fragile ragazza di più di 1 milione di anni fa, che è stata sorpresa mentre stava facendo le prove per stare in piedi, è uno dei primi segni della stazione eretta, ancora col cervello piccolo quindi, che vive nella savana e, come suggerisce del resto il primo libro delle nostre scritture, ha a che fare con alberi e con animali. A Adamo vengono fatti sfilare tutti gli animali prima di trovare l'aiuto simile a sé. Si nutrono degli alberi, appunto. Sta imparando le prime parole e i primi interdetti. Non mangiare di quella roba lì. Che l'aiutano a formarsi l'anima e i buoni sentimenti. Tutta impegnata a costruire con Adamo il prezioso edificio della coppia, di cui ella è una costola, un lato, è un lato di questo edificio dell'uomo, un lato decisivo che compie la costruzione dell'uomo, senza la quale l'uomo non è compiuto, appunto. E sta entrando nel mistero della generazione, della sofferenza, della maledizione, benedizione della generazione. Opere grandiose di fondazione del mondo, in una totale fragilità, totale, in un combattimento quotidiano per la vita contro la morte, come fanno tutte le mamme coi loro figli, in una lotta con se stessi, per far nascere l'uomo o la coscienza, appunto. In una vittoria mai acquisita sui fantasmi della paura e del desiderio perverso che si rannicchia ed è aggressivo in fondo alla carne, in uno sforzo impari e impossibile di dotarsi della cosa più necessaria e più alta, la fede. Lucy, questa tenera, coraggiosissima donna, ci ha insegnato a diventare uomini, eppure è schiava di una fragilità ingovernabile. Questo racconto di Genesi. Un narcisismo grande, come la grandezza della sua insicurezza, una paura incontrollabile, un desiderio difficile da educare. E questa è la situazione di Eva che la nostra teologia avrebbe poi definito di peccato originale. Quella situazione che suggerisce ad Eva e al suo uomo di abbarbicarsi disperatamente alla vita, ai fantasmi della sicurezza, di non fidarsi della parola di un altro, di non avere la forza di abbandonare a lui con fiducia la propria vita, di credere al diavolo dell'autarchia e della disobbedienza. Conosciamo bene tutto questo noi figli di Eva, nati nell'eredità del peccato originale. Conosciamo, anche se dimentichiamo superficialmente, la nostra infanzia, che quindi poi ci gioca alle spalle. Conosciamo dalla nostra infanzia la paura e il desiderio perverso, la diffidenza e il sospetto, la mentalità servile pronta a vendere l'anima per un po' di sicurezza. L'anima piena di sensi di colpa è stato lui, il fastidio per ogni proibizione che diventa una cosa gigante, appena ti dicono che non si può fare una cosa ti metti a urlare, e il fascino del proibito. Il peccato originale è stato originato in noi, agisce in noi, è nella nostra carne, di noi figli di Eva. Ma si ride quando si dice peccato originale, no? Non esiste più quest'uomo così libero, non esiste più. Con sullo sfondo la figura di Eva, di Lucy e di tutte le nostre mamme, è possibile cogliere la singolarità di Maria. Il fatto singolare, appunto, che in lei, nella sua fede, si compie quella promessa fatta ad Eva, eppure soffocata nelle paure di Eva e nelle sue fragilità. Nella fede di Maria può compiersi la promessa, può dirsi pienamente la parola, la rivelazione piena di Dio, che è Gesù, che è Gesù. La singolarità di Maria sta nell'essere stata travolta da Gesù, si è trovata sulla strada, questo è il privilegio mariano. Sta nel trovarsi in pieno sul tragitto di Gesù, nell'essere in qualche modo travolta in questo travolgente venire di Dio all'uomo. E lì appunto Gesù è Dio che non si trattiene più e piomba giù come una cascata. Tò, ti faccio vedere da dove viene tutto. Chi non avrebbe appunto in maniera stupita detto piena di grazia? Non data di grazia. L'annuncio appunto della nascita, la verginità miracolosa, è in maniera spudorata la dichiarazione appunto dell'iniziativa di Dio. No. L'annuncio inaudito di una nascita dall'alto a compiere tutte le promesse. L'avvento di un Messia che è il farsi carne della parola. Invita e quasi costringe questa ragazza, figlia di Eva, a uscire dalla paura di Eva, appunto, a uscire dal ripiegamento sulla vita, sul narcisismo originario. La grazia di Cristo la libera. La grazia di Cristo la libera dalle catene del peccato delle origini. E la mette di fronte alla grazia, nuda, ave piena di grazia. La mette di fronte al dono che è l'origine, cui occorre affidarsi per entrare nel segreto della vita. E dopo l'ubriacatura, la visione, l'annuncio, l'irruzione, la prova, l'arrivo di Gesù, il riconoscimento di un'umanità comune e insieme singolare, che Maria fa difficoltà a decifrare, appunto, per differenza. L'interpretazione di un'esistenza, questo è il dramma mariano, di cui non si parla mai, è solo trionfale riconoscimento, no? L'interpretazione di un'esistenza, quella di Gesù da parte di Maria, che parla solo nel confronto con l'esistenza degli altri uomini. Fino alla fine per Maria resta un enigma Gesù, è una provocazione a interpretare ogni altro uomo e ogni altra donna e ogni vicenda umana. E poi la morte prematura, tragica, affrontata da Gesù per testimoniare Dio, vissuta nell'abbandono e nel dono di sé. E Maria è obbligata a battezzarsi, a decidere se diventare cristiana. Il passaggio o il battesimo nella morte e resurrezione del figlio Il battesimo nella morte e resurrezione del figlio, vissuto nella comunità dei discepoli, nella docilità allo Spirito del Signore, in una fedele attività di rilettura di tutta la vicenda umana a partire dalla vicenda di Gesù, perché lo sforzo, il compito di Maria è stato quello, dopo la morte di Gesù, come per tutti noi, di rileggere l'esistenza alla luce della Pasqua di Cristo. Così Maria, l'umile serva scelta da un disegno più grande di lei, diventa la prima credente, la prima dei discepoli, la madre della Chiesa, colei che incontriamo nel nostro cammino e con la quale camminiamo dietro Gesù. La madre di Gesù è anche la madre dei discepoli. Così noi siamo figli di due madri, perché nasciamo due volte, nella carne e nella fede, nell'avventura umana e nella chiamata cristiana. Da Eva e da Maria passa il nostro viaggio, come dice nei suoi accenti caratteristici il bel canto del Salve Regina, rivolto a Maria da noi figli di Eva. In questo viaggio difficile, perché ci mostri Gesù, frutto del suo seno. E quando, vedendo Gesù, saremo nudi e non avremo vergogna, saremo arrivati.